Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran anniversario del colpo di Stato 1953. Iran-Oman telefonata tra ministri degli esteri su Bargio. Putin, gli Stati Uniti usano Kiev come carne da cannone. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è venerdì 19 agosto 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. Per chi vuole ricevere e ascoltare le programmazioni di Radio Italia, basta andare sul sito parstoday.com/it. Chi vuole scriverci, ecco il nostro indirizzo email: radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Nel 1953 un colpo di Stato anglo-americano ha fatto cadere allora primo ministro iraniano Mossadegh, che aveva nazionalizzato il petrolio. La CIA era direttamente coinvolta nel golpe che portò il 19 agosto 1953 al rovesciamento del governo di Mossadegh. Di questo argomento vi voglio parlare in maniera più approfondita dopo il notiziario, nello spazio che abbiamo per il commento di oggi. Nessuno dei paesi partecipanti ai negoziati a Vienna per il rilancio del Bargio può parlare con certezza della conclusione di un accordo buono duraturo sul rilancio dell'accordo nucleare del 2015, a meno che tutte le questioni non siano state risolte. Così il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, in una conversazione telefonica con il suo omologo del Oman, Sayed Badr al-Busaidi. Teheran ha fatto sapere due giorni fa che, dopo aver studiato la bozza per il rilancio dell'accordo sull'intesa presentata dall'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE, Borrell, l'ha ritenuta non negoziabile la proposta fatta da parte dei paesi occidentali, in un certo senso all'Iran. Il sultanato dell'Oman ha più volte sottolineato l'importanza di rilanciare l'accordo sul nucleare iraniano per allentare le tensioni e favorire una de-escalation nella regione dell'Asia occidentale, sottolineando il suo sostegno anche alle richieste dell'Iran, la revoca delle sanzioni e le garanzie per la verifica. Il presidente russo Vladimir Putin ha puntato il dito contro Washington di voler prolungare il conflitto in Ucraina, alimentando guerre anche in altre parti del mondo, Lo riporta l'agenzia TASS. Secondo il leader del Cremlino, la decisione di condurre un'operazione militare speciale in Ucraina è stata presa nel pieno rispetto della Carta delle Nazioni Unite. Gli obiettivi di questa operazione, spiega Putin, sono definiti chiaramente: garantire la sicurezza della Russia e dei nostri cittadini, proteggere gli abitanti del Donbass dal genocidio. Secondo Putin, inoltre, gli Stati Uniti hanno preparato per il popolo ucraino un futuro da carne da cannone. La delegazione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non può visitare la centrale nucleare di Zaporizhia fino a quando la parte ucraina non smetterà di bombardare l'impianto nucleare. Lo ha affermato il vice direttore del Dipartimento per la non proliferazione, nonché il controllo degli armamenti del Ministero degli Esteri russo, Igor Vishnevsky. Occorre fermare i bombardamenti da parte di Kiev, ha spiegato. Nessuna delegazione può arrivarvi se sono in corso bombardamenti, è pericoloso. E il capo di Stato cinese Xi Jinping e l'omologo russo Putin parteciperanno al vertice del G20 in Indonesia. Lo ha annunciato il presidente di Jakarta, Widodo. Nei mesi scorsi il presidente americano Biden ha chiesto che la Russia sia cacciata dal G20 in risposta alla sua operazione militare speciale in Ucraina. L'amministrazione USA ha fatto pressioni su Jakarta per non invitare Putin al vertice, ma gli sforzi sono stati falliti. A causa del calo delle forniture di gas russo, la società energetica tedesca ha registrato nel primo semestre 2022 una perdita netta di 12 miliardi 300 milioni di euro, acquistando il gas a prezzi più alti da altri acquirenti. Il tasso di inflazione in Inghilterra è salito al nuovo massimo degli ultimi 40 anni, quando l'indice dei prezzi al consumo è salito al 10,1% questo mercoledì, con l'aumento dei costi alimentari il principale motore dell'ultimo aumento. Le forze del regime sionista hanno preso d'assalto il quartier generale di diverse organizzazioni palestinesi per diritti umani e della società civile in Cisgiordania occupata. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Iran 1953, colpo di Stato anglo-americano. Il colpo di Stato nel 1953 contro il governo del primo ministro iraniano Mohammad Mossadegh fu l'opera della CIA. Lo ha ammesso tempo fa l'ex segretario di Stato degli Stati Uniti John Kerry durante un discorso tenuto presso l'Università di Chicago. Il coinvolgimento della CIA portò al rovesciamento il governo del premier iraniano Mossadegh nel 1953. Così noi svolgemmo un ruolo nella storia dell'Iran. Il primo ministro iraniano Mossadegh era stato eletto nel 1951 e provvedette subito a nazionalizzare la produzione petrolifera iraniana fino ad allora sotto il controllo inglese attraverso l'Anglo-Persian Oil Company. La vicenda suscitò la preoccupazione di Inghilterra e degli Stati Uniti, che speravano nel petrolio iraniano per portare avanti la ricostruzione dopo il conflitto mondiale. Un altro fattore determinante nella scelta di deporre Mossadegh fu il timore che l'Iran cadesse dietro la cortina di ferro e che ciò portasse alla vittoria della Russia in un eventuale conflitto. Nessun rimedio alternativo è stato trovato per migliorare lo stato attuale della vicenda, ha scritto Donald Weber, pianificatore del golpe. La caduta di Mossadegh rafforzò il potere di Shah Mohammad Reza della dinastia Pahlavi, da poco fuggito dall'Iran, ma tornato e salito al potere dopo il golpe Da allora lo Shah è stato un stretto alleato degli Stati Uniti, deposto solo nel 1979 dalla rivoluzione islamica guidata dall'imam Khomeini.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte sassanide. All'epoca in cui il padre era il custode del tempio di Anahita ad Estahr e governava il Fars, Ardeshir fu nominato governatore dell'attuale Firuzabad. Per prima cosa, egli fece erigere una solida fortezza sopra una sporgenza rocciosa, nella quale elesse residenza. Oggi la roccia si chiama Qale Dohtar e dopo di essa costruì una città che chiamò all'inizio Gure Ardeshir, nome che cambiò in Shukuh Ardeshir, cioè Splendore di Ardeshir, dopo la vittoria su Artabano. La città si sviluppò su un modello arsacide, cioè a forma circolare. Fuori dalla città, nei pressi di una fonte, Ardeshir fece costruire un palazzo di stile arsacide, ma con reminiscenze di Persepoli. Il palazzo è costruito con mattoni di pietra non tagliata e malta di calce, rivestiti di gesso. Questo tipo di tecnica costruttiva, ancora oggi utilizzata nel Fars, ha origini locali. Probabilmente l'uso di mattoni di pietra grezza al posto della pietra tagliata fu dovuto alla scarsità di mezzi materiali di Ardeshir, all'epoca semplice governatore per conto di suo padre Babak, che era satrapo del Fars e privo dei mezzi finanziari per pagare gli scalpellini e le altre maestranze. Dall'altra parte, Firuzabad è una regione arido con estati molto calde e la calce serve a mantenere fresco l'interno degli edifici, ragione per cui si tratta di una soluzione ancora oggi in uso nelle aree calde del paese. Formalmente il palazzo, pur essendo estremamente arsacide, presenta degli elementi consapevolmente achemeniti. In particolare vi si trovano riuniti due elementi dell'arte achemenide. La padana di Persepoli, i cui portici perimetrali sono trasformati qui in Ivan Arsacidi, con una cupola che si erge sopra il salone quadrangolare, è la residenza vera e propria di Ardeshir, che comprende delle stanze attorno a un cortile centrale posto dietro alla padana. L'Ivan d'ingresso è molto profondo e sui due lati conduce a quattro sale a pianta rettangolare coperte da volte a botte. Dietro alle sale e all'Ivan si aprono tre ambienti a pianta quadrata il cui lato è lungo quanto la lunghezza dell'Ivan, coperte da tre cupole. La sala centrale termina con un divan più piccolo che si apre su un cortile all'aperto. Nell'ala alla destra dell'ivan è situata una piccola stanza collegata al secondo piano e al tetto da una scalinata. Di fronte all'ivan se ne trova un altro della stessa lunghezza, ma più profondo. Intorno al cortile, da entrambe le parti dell'ivan, si aprono delle stanze rettangolari, con un lato lungo circa il doppio dell'altro. La grandezza della pianta dell'edificio è complessivamente di 55 metri per 104, mentre i muri hanno uno spessore che raggiunge in alcuni punti i 4 metri. La monotonia della superficie dei muri esterni è interrotta da contrafforti quadrangolari che sprofondano nel muro. Lo stesso effetto è ottenuto all'interno, grazie a delle nicchie di forme diverse che si aprono sui muri. L'altezza dell'ivan d'entrata, delle stanze laterali e della sala a cupola era ragguardevole e probabilmente raggiungeva quelle delle residenze a due piani. Le nicchie interne, alcune delle quali culminavano in un arco, erano decorate con un frontale simile ai cornicioni che sovrastano le finestre del palazzo di Persepoli. Le decorazioni erano di stucco e alcune sono rimaste fino ad oggi. Questo palazzo divenne un modello per quelli sassanidi successivi, edificati a Sarvestan, Bishapur, Madoyen ed in altre città. Pur con le modifiche richieste dal passare delle epoche e dalle esigenze dei diversi luoghi, il principio dell'ivan di ingresso della padana rimase invariato. Bishapur è una città fondata da Shapur I nelle vicinanze di Khazerun, un luogo il cui panorama ricorda quello di Firuzabad nel Fars, dopo la vittoria su Valeriano, sovrano dell'impero romano di Oriente. La pianta di Bishapur, a differenza di quella di Firuzabad, non è circolare, ma rettangolare come quelle delle città greco-romane. Da un lato, la città era protetta da bastioni fortificati e fossati. Terminava sulle pendici della montagna, difesa da altre piccole fortezze e da un sistema di mura fortificate e baluardi, mentre sull'altro lato scorreva un fiume. Bishapur significa la bella città di Shapur, ed era realmente una cittadella imperiale che comprendeva palazzi, templi del fuoco ed edifici politici, amministrativi e militari. Il palazzo di Shapur nella città era costruito da un salone composto da pietre legate con calce, secondo tecniche e procedure che sono tipiche dell'architettura iranica. Le pertinenze del palazzo sono un edificio più piccolo, un tempio del fuoco reale e una sala laterale a base rettangolare. Uno spazio quadrato dal lato di 22 metri forma il supporto per una cupola dell'altezza di 25 metri, attorno alla quale si aprono 4 ivan a 3 stanze. Lo spazio al di solito della cupola è grosso modo cruciforme e presenta 64 archi ornamentali rivestiti in calce e elementi decorativi vegetali in stucco, colorati in rosso vino, verde e nero, che riempiono tutto lo spazio tra gli archi. È possibile che maestranze romane e bizantine abbiano contribuito alla costruzione e soprattutto alla decorazione del palazzo, poiché, come sappiamo, Shapur condusse in patria come prigionieri Valeriano insieme a un gran numero di romani, si dice 70.000. Alcuni dei prigionieri rimasero in Iran e tra loro c'erano senz'altro artisti, architetti e ceramisti. È altresì possibile che alcuni di questi artisti siano emigrati spontaneamente in Persia per trovare condizioni migliori di lavoro o di retribuzione. Nella parte orientale del salone si aprono tre Ivan con annesso un ampio cortile, pavimentato con lastre di pietra che aveva i margini decorati a mosaico. Questo stile forse riproduceva i disegni dei tappeti del periodo e i mosaici rappresentano scene di banchetti.